Perdonate se, come di qui si vede, che non riuscite a seguire tutto, ma è normale, nel senso che faccio fare tanti salti e non si possono cogliere tutti. Allora, non è importante seguirli tutti, è importante che si colga qualcosa di significativo per il nostro cuore, lo dicevo prima a una sorella, perché avviene così, verso la fine gli sembrerà fine degli esercizi, gli sembrerà tutto più semplice, però si chiuderanno gli esercizi, ma è normale. Allora lo sforzo non deve essere quello mentale, perdo un contenuto, già vi infastidite, che no. Hai colto una cosa, te ne sfugge un'altra, aspetta la terza, lascia andare via la seconda. Cioè, in fondo, no? È anche l'atteggiamento che noi dobbiamo imparare a usare nella preghiera, no? Cioè, davanti al Signore non è che noi dobbiamo tenere tutto ben, come dire, come se tutto fosse bello chiaro. L'importante è che una cosa, se ti arriva al cuore ed è sincera, è sufficiente quella, perché poi quella si allarga. L'unica cosa da evitare è quello di incasellare. Se voi incasellate, vuol dire che praticamente voi usate solo il cervello. Ma nella dimensione della vita, chi usa solo il cervello perde il di più della vita. Chi usa però solo il cuore senza cervello è un guaio. Bisognerebbe. Va bene. Allora, riprendendo il nostro discorso, quindi proprio come percorso, ieri praticamente abbiamo illustrato il fenomeno tentazioni equiparandolo a noi subiamo illusioni, l'illusione che il demonio, come dire, ci ispira è quella legata al potere. Fondamentalmente abbiamo detto questo. Allora adesso facciamo un salto e andiamo alla Pentecoste. La Pentecoste è la celebrazione dell'invio dello Spirito Santo e noi potremmo leggerlo così. Lo Spirito Santo ci viene inviato per vincere ogni illusione. In termini religiosi, la liturgia propone questa prospettiva. vincere l'illusione significa aprirsi a fare la volontà di Dio. Allora, ci sono nella settimana che precede la Pentecoste, per esempio, la colletta del lunedì. La Chiesa fa pregare così: venga su di noi, o Padre, la potenza. Fate la differenza tra potenza e potere. La Chiesa non fa mai pregare per il potere, però per la potenza sì. Allora, venga su di noi, o Padre, la potenza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla tua volontà per testimoniarla con amore di figli. Il collegamento diretto è Spirito Santo, volontà di Dio. Ma vi faccio subito la domanda: cosa intendete per volontà di Dio? E vi faccio la battuta di ieri: ho mal di pancia, l'accetto, quindi sono nella volontà di Dio, vuol dire questo? E voi mettete tutti i guai della giornata, della vita, eccetera, eccetera, vuol dire questo? Lo Spirito Santo ci è mandato perché noi sopportiamo il mal di pancia? Mi sembra un po' pochetto, no? E però, sotto sotto, noi, essendo sempre nell'illusione del potere, è come di dire: il mal di pancia dà fastidio, preghiamo il Signore, ce lo toglie e noi possiamo essere belli, giuditi, tranquilli e fare tutto quello che dobbiamo fare. Ma questo è ancora nell'ottica di esercitare un potere. Adesso vi do solo degli spunti, poi il collegamento lo faccio andando avanti. Un'altra colletta del giovedì, sempre nella settimana che è nella novena della Pentecoste, diciamo, no? Si prega così: venga, o Padre, il tuo Spirito e ci trasformi interiormente con i suoi doni. Crei in noi un cuore nuovo perché possiamo piacere a te e cooperare alla tua volontà. Già c'è un aspetto diverso rispetto a prima, no? Prima aderire alla volontà, qui cooperare alla volontà. Tutto dipende da cos'è questa volontà. E poi, se osservate i brani del Vangelo, della novena di Pentecoste, sono tutti tratti, eccetto gli ultimi due giorni, dal capitolo 17 di Giovanni. E il capitolo 17 è il capitolo che noi forse impropriamente lo nominiamo come il capitolo della preghiera sacerdotale di Gesù. È un po' un'espressione impropria, perché in realtà in questo capitolo Gesù si mostra uguale al Padre. Non è che lui sta svolgendo una preghiera di mediazione, è uguale al Padre ed è lui che fa la promessa dell'invio dello Spirito Santo. Ma questa grande, solenne preghiera che Gesù fa, tra l'altro, pensate, quando noi andiamo a pregare, cercate di ricordare con la punta del cuore che Gesù ha già pregato per noi. Non è che noi dobbiamo conquistare Lui. In questa solenne preghiera ci ritroviamo tutti, perché Lui ha pregato per i Suoi discepoli. Chiusa la parentesi. Questa solenne preghiera, già vi avevo accennato forse la domenica sera, è finalizzata a che abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. E notate, questa espressione è detta dopo che il Signore ha già annunciato il tradimento e la passione è in atto. Quindi gioia non vuol dire che non ho guai. allude a un'altra dimensione, allude a profondità del nostro cuore che noi normalmente non consideriamo. Ora, per dirla, diciamo, come una breve sintesi, che poi dopo svilupperemo, la volontà del Padre è la salvezza degli uomini, che vuole uniti alla mensa del suo amore. Quindi volontà è sempre uguale splendore di amore. E l'invio dello Spirito Santo ha lo scopo di illuminare e sostenere, quindi dare forza, avrete forza dall'alto, illuminare e sostenere i cuori, non tanto nel sopportare le prove, ma nell'esperienza della conoscenza del Signore Gesù, secondo la promessa: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quando si parla di illuminare e fortificare, non è direttamente a noi, così abbiamo la forza di sopportare tutti i guai, detto con un'espressione sintetica, no? Ma è finalizzata a che il nostro cuore conosca il suo Signore Gesù. L'invio dello Spirito Santo è direttamente collegato a che il nostro cuore faccia esperienza, quindi non sia una conoscenza mentale, faccia esperienza della conoscenza del Signore Gesù. Questo è molto molto importante, perché vedrete poi, spero oggi di farlo, come dire, di metterlo in rilievo, quando poi i comandamenti del Vangelo suoneranno ostici per noi: chi non rinnega se stesso, no? Oppure siate servi di tutti, no? Quando suona ostico, il contenuto del comandamento non è fare quella cosa, ma è che facendo quella cosa voi vi sentiate trovati nel Signore Gesù, che è il tesoro del cuore. Allora lo Spirito Santo è inviato perché il cuore trovi, goda, gusti, sia pieno del suo tesoro, che è la conoscenza del Signore Gesù. E nella festa della Pentecoste si legge dei passi della lettera di San Paolo ai Romani, dove si dice, no, che lo Spirito Santo è effuso nei nostri cuori, no? E cosa intendete voi? Che vi sentite fervorose? Allora, quando San Paolo dice che lo Spirito Santo è effuso nel cuore, vuol dire che la conoscenza del Signore Gesù, quindi come esperienza, è come in un amore, no? La conoscenza del Signore Gesù non avviene per convinzioni personali, per, come dire, deduzioni di pensieri, avviene per rivelazione, cioè per fede. Non è che se noi capiamo tutto quello che il Signore dice, noi abbiamo scoperto la ricchezza, la bellezza, il tesoro che il Signore è per noi. Niente affatto. Dire che lo Spirito Santo è effuso nei nostri cuori significa riconoscere che alla conoscenza del Signore Gesù noi arriviamo per rivelazione. E di qui capite, anche soltanto come piccola deduzione, perché chi fa il bene nel Signore Gesù non può mai arrogarsi titolo particolare di merito, perché il bene che procede da questa conoscenza del Signore Gesù non è più effetto di nostre conquiste, nostri meriti, nostre capacità, è solo un trasbordo di quello che il cuore già gode. Noi non viviamo così. E non vivendo così, noi dipendiamo troppo dalla reazione dei nostri fratelli. Se Gesù fosse dipeso dalla reazione dei suoi fratelli, sarebbe arrivato dove è arrivato? Non di sicuro. E guardate, che il nostro cuore è fatto sulla misura di Gesù, nonostante che l'esperienza quotidiana ci dica il contrario. Perché l'esperienza quotidiana è contraria a questo? Perché noi viviamo immersi nell'illusione. Noi viviamo soggiogati dal potere, quello che ieri chiamavo, noi possiamo evitare di fare il male, ma non di non essere sedotti dal male. E la seduzione è proprio cadere in questa illusione, pensare di aver qualcosa di nostro da dare, da far vedere, da mostrare. Invece il cuore è fatto sulla misura che gode un tesoro molto più grande e non si arroga più niente. Se voi non vi arrogate niente, mai vi offenderete che vi manca qualcosa, sia da parte di altri, sia da parte della vita. Detto, si dice in un secondo, a fare ci vogliono 50 anni. E per chi è fortunato, anche meno. Però questa è storia comune. Se voi leggeste il Vangelo dal punto di vista degli apostoli, capireste che niente è scontato e tutto è grazia del Signore per noi, non conquista nostra. Bene. Lo Spirito che ci è effuso è promesso da Gesù. Ma quando ci viene dato? Allora, nel racconto della passione di Gesù, quando l'Evangelista deve annotare che Gesù muore, non dice semplicemente che muore, dice rese lo spirito, che per noi vuol dire finisce di respirare, muore. Ma voi sapete che il Vangelo non fa mai annotazioni per caso. Se usa questa espressione vuol dire che allude a un mistero particolare. Allora, il rese lo spirito è quello spirito di cui Gesù era ripieno e che l'ha condotto a vivere la sua vita come testimonianza della grandezza e dell'amore del Padre per i suoi figli, in modo da riunirli tutti all'unica mensa dell'amore del Padre, questo stesso spirito viene dato a noi. È lo spirito che ha agito la sua umanità e può agire la nostra. Allora, lo spirito ci è ottenuto dalla... Noi diciamo in termine che noi siamo abituati ad ascoltare così, ma sembra una contraddizione in termini, no? Dalla passione gloriosa. Noi siamo abituati a ripetere molti dati della nostra fede, ma non ci accorgiamo più che hanno una specie di contraddizione in sé. Quindi o si coglie la portata del mistero, se no si ripete perché abbiamo la lingua in bocca, e basta. Ma dire passione gloriosa vuol dire alludere a tutto il dramma che Gesù ha vissuto e il dramma che Dio vive nei nostri confronti, perché non ha mai preferito qualcos'altro a noi. E l'amore è proprio questo. Allora, è un'icona brutta quella, una cattiva stampa. Io ho visto l'originale a Mosca, l'icona della Trinità di Rubliov. Non so se voi conoscete la storia di questa icona, no? Un pochino. Allora, 10 anni prima che questa icona fosse dipinta, tutto il sud della Russia è stato messo a ferro a fuoco dai tartari. Il monastero in cui questa icona è stata dipinta è stato raso al suolo. Beh, era facile radere al suolo perché era tutto di legno, quindi incendiavi e non restava più niente. Ed era una tale tragedia che sembrava una nazione prostrata. E le cronache del 400 della Russia parlano della fine del mondo, tanto c'era distruzione, morte e oppressione. Dopo che i tartari si sono ritirati, hanno voluto ricostruire il monastero. L'opera che ha reso, diciamo così, famoso quel monastero, ma soprattutto ha rappresentato questa dimensione di fede che va oltre ogni dramma, è proprio questa icona. L'icona ha dei colori che io non ho mai visto in nessuna stampa. Questa poi è particolarmente brutta. Bisogna dire le cose, chiamarle col loro nome. Però, guardandola, potete cogliere questo particolare. Allora, i tre angeli sono attorno a una mensa. Sulla mensa c'è una patena, calice, diciamo, no? E all'interno voi vedete un cosino nero, che se si guarda con la lente di ingrandimento, perché non si vede a occhio nudo, però con la lente di ingrandimento è un agnello. Allora, i tre angeli con la testa china uno verso l'altro alludono a un colloquio di intimità e per indicare questo mistero della vita trinitaria. Ma il pittore che, vede mentre disegna la sua icona, vede il mistero che percepisce, dice: Matteo, in tutta la sua vita di eternità, di che cosa parla? Se non dell'amore per i suoi figli. Nella visione teologica, soprattutto orientale, l'incarnazione precede la creazione. Cioè, il mondo è stato creato in vista dell'uomo e l'uomo è stato creato in vista della, della unione con il Figlio di Dio che già era stato visto in questa umanità come rivelazione dell'amore di Dio per. Allora, tutta la creazione, Dio crea per amore, noi diciamo, no? Ma non può creare le cose per amore. L'amore è che, fa seguire la creazione fino a quella creatura che, fatta a sua immagine, può vivere, godere, partecipare al suo amore. Allora, quando Gesù è inviato per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per i suoi figli. Questo colloquio eterno lo Spirito Santo l'ha ascoltato tra il Padre e il Figlio. Quando lo Spirito Santo viene inviato a noi, ci comunica i termini di questo colloquio. Allora, ogni volta che c'è una parola di Gesù, che c'è un gesto di Gesù, che noi veniamo a conoscere un'azione di Gesù come narrato nel Vangelo, se noi non avessimo questa fonte che ci fa intuire la portata di quelle parole, di quel gesto, noi non sapremmo chi è Gesù. Allora, l'invio dello Spirito Santo ha lo scopo di farci percepire questo colloquio eterno che in Gesù diventa come palpabile, diciamo, diventa come accessibile, perché per noi si apra la grandezza dell'amore del Padre per noi. Allora, se si dice che lo Spirito annuncerà, gli farà conoscere la verità tutta intera, vuol dire vi mostrerà quanto è grande l'amore del Padre per tutti. Non so se, voi avete sicuramente notato, no? Non dico mai l'amore del Padre per noi, ma siete accorte o no? Sì o no? No. Perché noi facciamo un grande errore di impostazione a livello interiore. Quando noi siamo davanti a Dio, noi immaginiamo che Dio è per noi, cioè per me. E questo ci limita molto la percezione del mistero di rivelazione di Gesù. Perché io a che titolo posso dire che Dio ama me? Allora, se nella mia vita le cose funzionano, posso anche dirlo. Ma se non funzionano, come voi avete fatto esperienza con tante persone che non riescono a dire che Dio è buono. Allora, l'esperienza dell'amore di Dio non è io faccio esperienza dell'amore che Dio ha per me. Non fate mai così, soprattutto nella preghiera. Ma è io faccio esperienza dell'amore di Dio per i suoi figli, perché lo vedo in Gesù nel quale sono unito e nel quale anch'io godo di questo amore. Non fate un riferimento diretto, perché quando le cose non vanno bene tutto salta. Invece se il riferimento come è nella rivelazione, come è in questa dono di conoscenza del Signore Gesù che lo Spirito ci ottiene, è intuire sempre la grandezza dell'amore del Padre per i suoi figli. E vi posso sottolineare la cosa con questa domanda a trabocchetto. Allora, pronti? Esiste il comandamento di amare Dio? È nell'Antico Testamento ed è ripetuto da Gesù. Esiste il comandamento di amare Gesù?
No.
Come mai?
Se amiamo Dio, amiamo anche Gesù.
No.
Perché Gesù ci porta a Dio.
Non esiste il comandamento di amare Gesù. Gesù non fa mai riferimento a sé in modo ultimativo. Il suo riferimento è sempre al Padre, tanto che lui dirà: quello che dico io è solo quello che ho ascoltato in quel colloquio, di cui lo Spirito ha colto le sfumature e le rivela a noi. Quello che io faccio l'ho visto fare. Gesù nella sua individualità è così in intimità con il Padre che sembra che lui non abbia una volontà propria, non abbia una parola propria, non abbia un'azione propria. Eppure di lui nel Vangelo si dice che è un uomo sovrano, libero, non guarda in faccia a nessuno. Dal punto di vista psicologico per noi è una contraddizione assoluta. Se noi vogliamo essere liberi e autonomi, noi non dobbiamo prendere da nessuno. A livello spirituale è esattamente il contrario. Ma perché? Perché più il cuore entra in questa intimità con Dio, più si accorge che quello che vale è ciò che parte da Dio per l'umanità, non per me. E quando io interpreto questo, io mi sento totalmente compreso, totalmente, diciamo, pieno. Se invece io riferisco le cose a me, alla fine io esercito sempre un potere, lo voglio per i miei interessi, nobilissimi, vi dicevo ieri, nobilissimi, ma sempre interessi. Invece nel Vangelo, secondo questa rivelazione dello Spirito, non esiste ombra di interesse, esiste solo la grandezza dell'amore di Dio per tutti. E quando noi saremo invitati a compiere i comandamenti, a testimoniare Gesù, non vuol dire di avere le stesse virtù di Gesù. Noi saremo, quando noi diciamo di imitare Gesù, a me qualche volta dico, ma siamo matti? cosa vuoi imitare? Imitare la Madonna? Ma cosa vuoi imitare? Noi che siamo pieni di illusioni, di pasticci, va? Per dirla in generale. Noi osiamo dire che possiamo imitare? Allora, l'invito non è sulle qualità, sulle disposizioni interiori. L'invito è, anche noi possiamo entrare in questa testimonianza dell'amore di Dio per tutti. Quando dobbiamo imitare, intendiamo questo. Cioè la nostra vita deve essere espressione dell'amore del Padre per tutti, non per me. E se la preghiera non pesca in queste profondità, non respira di questo clima, noi, senza che neanche ci accorgiamo, scadiamo nell'illusione del principe di questo mondo, che è un esercizio di potere. Vi faccio un altro esempio. Supponiamo in una comunità, 5 sorelle, tutte abbastanza fervorose, però, come dire, c'è una che sembra che goda proprio la preghiera, no? Quando, lei è sempre rapita, no? E io invece sono sempre distratto. A un certo punto, se io, chiedo anch'io la preghiera, è come se non voglio essere da meno dell'altra. Se io continuo a fare così, otterrò la preghiera. Pur essendo una cosa nobilissima, se invece io facessi e dicessi così, Signore, non darla a me, darla alla mia sorella, ma nella sua preghiera mi nascondo anch'io. Voi otterreste assai velocemente la stessa preghiera. Ma noi facciamo così? Mai. Mai. Io ho fatto l'esempio della preghiera, ma posso fare l'esempio di tante altre cose. E perché non siamo mai entrati in questa logica? E senza entrare in questa logica non c'è rivelazione. Vuol dire che tutto quello che produciamo più o meno corrisponde alle nostre possibili conquiste. Ma ricordate, ogni conquista che fate oggi la potete perdere domani. Ogni dono che vi è dato dall'alto nessuno ve lo può prendere. Ma noi non siamo proprio convinti, allora bisogna che pestiamo il naso. Ma questa è la, la dinamica di fondo che corrisponde all'azione dello Spirito Santo che ci fa vincere l'illusione del demonio. Allora, prima di sottolineare altre cose, voglio riprendere, perché anche qui, secondo me, noi non ci rendiamo conto di quello che avviene. Allora, vi ricordate il brano del Vangelo del giorno di Pentecoste? Allora, ve lo rileggo. Siamo al capitolo 14 di Giovanni e Gesù ha appena detto che pregherà perché il Padre dia il Paraclito. E poi aggiunge, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Ora, non so se sapete che in tutta la tradizione antica e in quella orientale è continuata fino ad oggi, diciamo, che l'espressione evangelica per indicare il cammino spirituale in tutto il suo progredire è presa esattamente da questa frase. Ora, voi leggete ogni sforzo, ogni preghiera, ogni desiderio di bene si risolve in, se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Quello che, di cui non ci rendiamo conto è che questa espressione è la ripresa di altre che Gesù usa in questo capitolo, ma tutte seguono a una domanda di un apostolo. Vi ricordate qual è la domanda? No, eh? No, questo è ancora prima. Quella è la domanda di Filippo. No, quella è la domanda di Filippo. Poi Gesù dice: ma come? Non credi che io sono nel Padre? La promessa dello Spirito viene dopo, ma con una domanda che noi regolarmente saltiamo, cioè è come dire non l'abbiamo incamerata nel nostro universo interiore. Ed è il motivo per cui spessissimo noi cadiamo nell'illusione. La domanda è questa. Gesù, poco prima, aveva detto che se uno lo ama, osserverà la sua parola, e io, cioè verrò, no? E io mi manifesterò a lui. Dove c'è scritto manifestare? Voi leggete esperienza della conoscenza del Signore Gesù. La domanda è: perché la manifestazione del Signore avviene a chi lo ama e non al mondo? Per capire questa domanda, che è fatta dall'apostolo Giuda, non però l'Iscariota, l'altro, no? Tenete conto di questa situazione. Come si immaginava un ebreo la venuta del Messia? Il Messia avrebbe ristabilito il regno di Dio, il che significa che tutti lo vedono, i cattivi per essere, diciamo, chiamiamolo castigati, no? E i buoni per essere nella gioia, eccetera, no? Cioè, la venuta del regno è percepita in termini assolutamente evidenti. Questa è la caratteristica, secondo la concezione, no? Della venuta del regno di Dio in questo mondo. Ma è così che avviene il regno di Dio? Gesù non ha mai presentato le cose così. Allora, alla fine, quando Gesù parla della sua gloria, della glorificazione, gli apostoli intendono che quello che loro stanno pensando non corrisponde a ciò che il Signore sta indicando, ma non capiscono perché. E fa la domanda: perché tu, Messia, e voi pensate che muore e risorge, devi manifestarti a noi e non al mondo? Allora la domanda è possibile conoscere Dio senza muoversi all'amore per Lui? L'invio dello Spirito Santo, quando è detto, no, che vieni Spirito Santo, aspetta, come adesso come al solito la frase che dice riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore, no? Allude alla unica possibilità che noi abbiamo di cogliere la manifestazione del Signore. Però questo non è una cosa scontata. E tra l'altro si collega ad altre espressioni in questo capitolo molto misteriose e che io vi potrei illustrare in questo modo. La fine del capitolo, Gesù finisce il suo discorso dicendo: viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre ha comandato, così io agisco. E finisce. Poi dice che andiamo via di qui, poi Giovanni riprende ancora con il discorso della vita di Traci, ma il discorso sarebbe finito. Quello che noi non cogliamo, e purtroppo le traduzioni sviano, il testo non ha contro di me non può nulla, ma ha semplicemente in me non ha nulla. Quando prima aveva detto chi accoglie i miei comandamenti, questo è colui che mi ama, il testo non ha il verbo accogliere, ha semplicemente chi ha i miei comandamenti. La particolarità sta in questo: se Gesù ha semplicemente l'amore del Padre nel suo cuore per tutti, su che cosa si può innestare la presa del diavolo? Su niente, perché non si illude di vivere l'amore attraverso il potere, perché allora Gesù dice in me il diavolo non ha nulla. Per farvi pensate a noi, allora io faccio il bene, ma in me il diavolo ha molte ragioni per vantare qualcosa. Difatti, basta che uno gli pesti i piedi una volta e capisco le ragioni che il diavolo può vantare, no? Allora vuol dire che noi non possiamo dire in me c'è il comandamento. C'è il comandamento e c'è anche altro. In Gesù questo altro non c'è. Allora, in me non ha nulla, perché quel in me è tutto uguale all'amore del Padre per i suoi figli. Non c'è ombra di illusione, non c'è elemento che, sul quale il principe di questo mondo possa far presa. E come vi dicevo, no? Che non basta non fare il male per non essere sedotti dal male. Ecco, in Gesù questa seduzione non c'è, vi ricordate delle tentazioni, perché? Perché c'è il rifiuto totale di ogni esercizio di potere che non sia l'amore. Ed è l'amore del Padre per i suoi figli. Quello che dice di lui, Gesù lo propone ai suoi discepoli e dice: chi ha i miei comandamenti, questi mi ama. Come lui dice, lui che ha il comandamento del Padre di amare tutti, il demonio non trova nessun pretesto. Così è per noi. Questo, come dire, no? In me non ha nulla, è legato al fatto che più Gesù è intimo della volontà del Padre di amare i suoi figli, Gesù glorifica il Padre. Gesù non si stacca mai dai suoi fratelli, nonostante quello che gli fanno, perché in lui non c'è nient'altro. Pensate per esempio all'espressione di San Francesco d'Assisi: dov'è perfetta letizia, che voi sapete che è la ripresa di un passo della lettera di Giacomo. Dov'è perfetta letizia? E secondo questo racconto, no? Perfetta letizia è quando lui, fondatore, arriva di notte, a piedi scalzi, d'inverno, con la tonaca, no? Che, come dire, ha i ghiaccioli in fondo, no? Sull'orlo della veste, e camminando i ghiaccioli picchiano contro il piede e lo feriscono. e arriva alla porta di un convento, lui il fondatore, bussa: per carità di Dio, date ospitalità. E arriva il portinaio e dice: andate via, qui abbiamo già chiuso le porte, andate da... E, cioè, le raccontano, accentuano le condizioni e fa dire, no? Se noi custodiremo il cuore giulivo, ivi è perfetta letizia. Ma nessuno si rende conto del perché. È perfetta letizia perché il cuore di Francesco non prende appiglio di gioia da nient'altro se non da Dio, e non prendendola da nient'altro neanche ha un motivo di tristezza per le cose che avvengono. Cioè la perfetta letizia è legata a in me non ha nulla. Perché sottolineo questo? Perché noi quando noi, non so, vogliamo fare il bene, non ci rendiamo conto dei pretesti che il demonio ha in noi, perché uniamo al comandamento di Dio anche tante piccole forme di potere. Tenete conto che le preghiere antiche, e se leggete il commento al Padre Nostro di Cipriano di Cartagine, che sarà una cosa buona se lo fate, lo potete cogliere, le preghiere antiche non domandano mai semplicemente la carità. Le grandi preghiere antiche finiscono con il domandare: Signore, sono peccatore, perdona e fa che non giudichi mai mio fratello. La carità è chiesta prima, ma la custodia della carità è che tu davanti al Signore ti senta così peccatore da non giudicare mai nessuno, e allora quella carità ti sarà data secondo la grandezza dell'amore del Padre per tutti. Invece noi preferiamo chiedere la carità senza renderci conto che poi noi la esercitiamo con qualche forma di potere. E quando qualcuno ci viene contro, lì si rivela l'illusione che abbiamo coltivato. Perché quando uno ci viene contro, noi ci sentiamo offesi. Se ti senti offeso, vuol dire che non puoi dire, come dice Gesù, in me non ha nulla. In me non ha nulla e il mondo deve sapere che amo il Padre. Ma non è questa la testimonianza che è richiesta ai suoi discepoli? Il mondo deve sapere che i suoi discepoli amano a tal punto il loro Signore che non dipendono più da ciò che viene fatto loro. Siamo pronti? Un momentino. Allora, quando vengono narrate, spiegate, no? Illustrate queste cose, non è tanto perché noi dobbiamo, come dire, correre lì, ma è per sapere che la prospettiva nella quale ogni cosa dobbiamo fare è questa. Allora, quello che varrà non è che io devo essere così piena dell'amor di Dio che, come dire, sarò assolutamente libero da ogni, che so, dicevo prima, da ogni pretesto di, come dire, di presa rispetto al demonio. No, ma che noi continuamente, davanti a tutti i nostri fratelli, ci riteniamo così peccatori da non giudicare mai nessuno. È quello che vi dicevo anche ieri nella liturgia. Non cercate di amare le vostre sorelle, tanto l'amore scatta da solo. Cercate di onorarle sempre, più di quello che meritano. E se voi onorate, vi disponete a che nel vostro cuore sorga la carità. Se la volete vivere voi, senza che lo sappiate, si innesta questa illusione e prima o dopo, quando c'è uno scontro, quando c'è una un'ingiustizia nei vostri confronti, voi capite che non siete poi così pure di cuore come sembrava. Se invece l'invito è state sempre davanti a Dio quello che noi siamo, peccatori, allora che conta è la sua grazia, e riconoscendoci tali non giudichiamo nessuno. Questo attira l'amore di Dio che ce lo fa gustare insieme. Ecco, questo è proprio l'opera dello Spirito Santo. E concludo, visto che il tempo è già passato, con questa domanda. Nel canone eucaristico quante volte si invoca la venuta dello Spirito Santo? Ui, ma quante messe avete partecipato? Quante messe avete partecipato? Due volte. La prima?
Sulla consacrazione.
Allora, la prima è per la richiesta che solo lo Spirito può realizzare, che il pane diventi corpo del Signore. E la seconda? Cioè? Ecco, la seconda volta lo Spirito è richiesto perché noi diventiamo un corpo solo e un'anima sola. Quello che abbiamo detto serve a realizzare questo. Se non si assume questa prospettiva, non si riesce a vivere questo. Difatti, come questo, a questo ci induce lo Spirito Santo, il fare un corpo solo, un'anima sola, è opera tipica dello Spirito Santo. E ancora una piccola domandina. Quando noi andiamo alla comunione, il sacerdote dice: rispondete?
Amen.
Cosa vuol dire? Va bene, così sia per forza. Ma il contenuto cosa vuol dire? Vuol dire: credo che quello non è un pezzo di pane, ma è il corpo di Cristo. Così?
Sì.
Davvero?
No, vuol dire che anche noi dobbiamo diventare.
Beh, allora la spiegazione di Agostino è: vuol dire, le spiegazioni più antiche che noi abbiamo perso sono sempre nell'ottica della Chiesa, non dell'essere individui. Sì, faccio parte di quel corpo e assumendolo mi impegno a vivere della legge di quel corpo, che è la carità. Perché in realtà non siamo noi a mangiare Gesù, è Gesù che mangia noi. È Gesù che ci attira a sé, che ci rende corpo unico, perché quell'amore che lui è chiamato a testimoniare della grandezza del padre, dell'amore del padre per i suoi figli, diventi vero, pieno, totale anche in noi. E senza essere assunti in Gesù, senza poter rimanere in lui, possiamo farlo. Questo è l'opera dello Spirito Santo in noi. E pomeriggio farò vedere qualche conseguenza di questo.